permetterete, sì, e poi... di leggere che qualcuno non è convinto che sia così.
E poi c'è da aggiungere un'altra cosa, la speranza è che ci siano degli episodi estremamente chiari che non possano dare adito ad interpretazioni anche dello stesso VAR, perché poi apriti cielo. Parleremmo di quest'ultima giornata di campionato per circa 120 anni e non se ne finirà mai, perché abbiamo già detto in altri episodi che spesso e volentieri ci sono delle valutazioni diverse. Comunque,
semplicemente questo, grazie di aver corroborato il mio discorso.
Comunque noi torniamo all'attualità, a guardare diciamo tutto con la massima serenità e col sorriso sulle labbra, perché stiamo parlando di sport e di calcio, soprattutto quando poi abbiamo lui al telefono, siamo veramente in casa e giochiamo in casa. Ciao Dige, ciao Antonio Di Gennaro.
Buonasera a voi, ciao Nick.
Allora caro Antonio, siamo arrivati veramente agli ultimi 90 minuti, che sono quelli
bello
più importanti, bello così,
bellissimo campionato,
bello per tanti, per qualcuno meno bello, perché comunque saranno 90 minuti di tensione, di passione, di sofferenza.
Lo sport
però è questo, sì.
Fatto di errori, di rimonte, di sofferenza, di gioia, e questo fa parte della vita e dello sport, però insomma per noi addetti ai lavori e anche per voi che lavorate più intensamente su tutte queste situazioni è stato un campionato credo sicuramente bello, avvincente, che in questo caso dovrebbe per lo 70-80% premiare il Milan,
ecco.
E quindi per adesso è quello che si merita per come è andato tutto il campionato. Poi è normale, sono gli errori che pesano, e il Milan poi va valutato sotto l'aspetto poi anche secondo me dell'organico, che in effetti era un pochino, e lo è un po' inferiore al Milan, all'Inter, però ha dimostrato nei momenti decisivi anche con le grandi squadre, soprattutto in scontri diretti, una continuità maggiore, e quindi è normale che tutti possano pensare all'errore di Bologna di Rado, però secondo me potrebbe essere troppo diciamo riduttivo.
Antonio, volevo farti una domanda proprio da ex calciatore. La scorsa settimana quando ci siamo sentiti ricordavo, no, il pareggio, il giorno del pareggio a Bergamo contro l'Atalanta, che vi dette l'aritmetica certezza dello scudetto con il Verona, e quindi immagino come si viva quella settimana quando sai che basta quel tipo di risultato per ottenere, no, un sogno che in quel momento lì è davvero che si va a concretizzare dopo un campionato di sacrificio. Milan è tanto che non vince uno scudetto, cioè il vero grande pericolo è l'ansia in questi giorni.
11 anni? Giusto?
Sì. 11 anni, ma sì, l'ansia è sempre il pericolo numero uno per quanto riguarda tutte le situazioni che possono essere appunto sia nello sport che in altri diciamo eventi della vita. E il Milan però l'ha gestito sempre nel migliore dei modi, nel momento anche un po' delicato, e Pioli l'ha fatto in maniera strepitosa, perché lui è anche bravo in questo. Voglio fare un paragone, anche se non so se è molto azzardato o meno, quando purtroppo ci fu la disgrazia a Firenze di Davide Astori, e se Pioli fece un lavoro dal punto di vista psicologico e anche fisico
straordinario.
È straordinario, perché lì la squadra poteva anche avere un crollo verticale. Invece l'ha tenuta su con grande spirito, con grande motivazione. Normale che qui sì, c'è un discorso completamente diverso, non c'è stata una tragedia, ma un momento in cui diciamo 95 minuti sono diciamo essenziali, fondamentali per arrivare a un traguardo che l'anno scorso l'ha sfiorato per poco. Quindi il lavoro che fa l'allenatore, tutto l'ambiente, poi i giocatori, che quelli di più personalità, quelli anche meno giovani, in questo mix dove il Milan in questi due anni ha lavorato, ha costruito diciamo per loro questo successo che insomma per l'80% dovrebbe arrivare. Poi c'è quel 20% o di più in cui ci sono, come è successo tanti anni in questa categoria, che il successo è svanito nell'ultima partita. Gli episodi ci sono, è normale che il Milan poi lo sa, perché insomma proprio nella fatal Verona nel 73 accadde di questo. Altri tempi, però l'aspetto diciamo dell'allenatore è fondamentale, e ripeto, Pioli questo ha un valore assoluto.
Vado un po' a memoria, no? Abbiamo detto 11 anni fa l'ultimo campionato del Milan, 12 anni fa l'ultimo campionato giocato all'ultima partita, 20 anni fa l'ultima giornata che fu fatale per l'Inter, che era davanti e perse appunto lo scudetto per il sorpasso della Juventus nell'ultima giornata. 3 anni prima a Perugia successe anche lì il dramma dell'ultima giornata. Per cui Antonio, mi viene da chiederti, cosa può far sperare i tifosi nerazzurri in un 5 maggio al contrario, chiamiamolo così?
Ma come dicevo prima, per quello che ha fatto il Milan nell'ultimo periodo, perché secondo me la vittoria di Verona ha dato qualcosa di diverso. Sì, quello con la Fiorentina all'84esimo, però Verona è una tappa fondamentale, proprio anche il discorso storico un po' che si è detto poc'anzi, quindi ha avuto questo, non dico vantaggio, ma questa forza a livello proprio di squadra, a livello proprio di tutto. Certo, ripeto, l'errore di Bologna pesa in maniera importante, e quindi non so, prima sentivo che ovviamente le due squadre, parlano appunto di Sampdoria, della stessa Sassuolo, sì, di giocare al massimo, ma io credo su questo non credo ci siano problemi, perché l'ho viste anche altre situazioni quest'anno, quindi su questo credo e spero che ci sia questa uniformità. E poi non so cosa possa far sperare l'Inter, è normale che deve giocare a tutta l'Inter, vince la partita, la speranza è quella che ci possa essere un crollo psicofisico del Milan, e contro un Sassuolo che con le grandi ha sempre fatto grandissime partite, questo è poco ma sicuro, sia in casa che in trasferta, quindi può sperare in questo, perché per il resto insomma credo anche in cuor loro sanno che il Milan è arrivato a questo punto proprio perché a livello psicofisico ha retto bene, o anche a livello mentale, quindi la speranza loro la debbano avere, è normale, è l'ultimo a morire, però sanno anche che il Milan è arrivato in una situazione così, secondo me con merito e con grande, diciamo, qualità morale, mentale e anche ovviamente anche tecnica.
Antonio, c'è Fiorentina-Juve sabato, la Fiorentina ancora...
Ci vai?
No, io no, cioè, non ci va nemmeno Dimitri,
no,
penso.
No, a casa.
Te
io
ci vai, no. Finiamo il giro, te ci vai? No, quindi nessuno dei tre andrà.
La vediamo tutti dalla TV, televisione. Questo è sicuro.
Però, ci sarà il Franchi, esaurito, no, non ci va nemmeno Francesco.
No, nemmeno Francia, no.
Ci sarà il Franchi esaurito però. Una grande spina in più.
Questo è poco ma sicuro, d'altronde la partita dell'anno, anche se è l'ultima, e anche perché è importante la Juventus, no, ma per la Fiorentina tanto, per due motivi: uno per il risultato finale, per la Juventus per questa diciamo competitività e questa diciamo come si può dire, che tra le due tifoserie insomma sì, sempre sì, una partita delicata,
questa rivalità,
questa rivalità, ecco, mi veniva la parola in maniera così repentina, e quindi per questa rivalità, ma soprattutto la Fiorentina deve diciamo ripartire da una sconfitta insperata a Genova alla Sampdoria, e poi si gioca un'Europa che all'inizio dell'anno, ecco, non erano i programmi della società, e quindi italiano che anche se non ci dovesse arrivare, secondo me è una diciamo stagione positiva, perché basta vedere i punti più che ha fatto, ha creato le basi per il futuro, poi non so quello che sarà, ha valorizzato di alcuni calciatori, e se poi ci arriva ha fatto un capolavoro, perché insomma arrivare in Europa dopo una squadra che ha tolto anche il capocannoniere, il centravanti diciamo più importante della squadra, cioè il goleador che è Vlahovic, vuol dire che questo allenatore già ha fatto grandi cose. Dovesse arrivare in Europa, poi battendo la Juve, sappiamo diventerebbe anche un'apoteosi per la città di Firenze, avrebbe fatto l'Amplein, secondo me quest'anno, e semifinale di Coppa Italia, ricordiamoci, quindi secondo me sarebbe un'annata ultra positiva, e quindi mi auguro e sicuramente sarà una partita dove italiano deve ritrovare non solo la mentalità ma il ritmo gara e qualcosa in più, perché le ultime partite bisogna tirare fuori qualcosa in più, soprattutto in queste gare importanti, e i giocatori che anche fino adesso magari non hanno diciamo reso dal punto di vista proprio della come posso dire, della continuità o della personalità, ecco, con la Juventus per vincere serve anche questo, soprattutto se
rimango sulla partita di Firenze di sabato sera, su un singolo in particolare in bianco nero, non è Vlahovic che probabilmente si vocifera potrebbe anche non essere convocato, non è Dybala che non partirà con la squadra per Firenze, è un ex Viola, Federico Bernardeschi, perché è di oggi la notizia che di fatto sabato terminerà la sua esperienza alla Juventus insieme al suo contratto. Ti chiedo quindi, che bilancio fare di queste stagioni di Bernardeschi alla Juventus, e dove lo vedresti per rilanciarsi?
Ma oddio, lì per rilanciarsi bisogna vedere anche il discorso economico, no? Sembra che la Juve guadagnasse cifre importanti, era capire poi dove va, e dal punto di vista del delle prestazioni un po' così, un po' cosà, hanno cercato anche di cambiare il ruolo. Io ritengo sempre che questo è un giocatore che deve giocare da metà campo in su, nel 4-3-3 come punta esterna di destra che rientra dentro il campo e poi decisivo, come poi ha iniziato nel Crotone, ha fatto bene, che poi è stato visto anche la Fiorentina. Sì, con Sosa aveva fatto anche il, diciamo, nel, a tutta fascia nel 3-4-2-1, però se gli è servito anche per migliorare il problema, secondo me lo vedo più come caratteristiche, diciamo, nel trio d'attacco. E quindi dove possa andare non lo so, ripeto, il contratto è importante. In nazionale è stato sempre ben visto, è sempre avuto la massima considerazione di Mancini e lo si è visto anche nelle in questi anni. Non lo so se potenzialmente sia un giocatore da grandissima squadra. In questo periodo, forse non in questi anni, la Juventus, che è una grandissima squadra, non l'ha proprio dimostrato. Ripeto, alcune volte per il ruolo non suo, altre volte perché gli è mancato forse quello, insomma, un po' di personalità. Però un giocatore, secondo me, diciamo, nelle squadre tipo Lazio, Torino, secondo me anche in Napoli, in previsione, diciamo, anche futura, credo ci sarà un piccolo ridimensionamento, almeno da quello che ho letto. È un giocatore non da primissima fascia, però da squadre che possono ambire a campionati importanti.
Ecco, volevo chiederti, Antonio, se Perisic potrebbe essere molto utile alla Juventus, ammesso che, insomma, la Juventus decida di fare questo tipo di operazione, perché credo che stia lavorando parallelamente su Di Maria, che in un 4-3-3, se Allegri vuol far questo, secondo me sarebbe perfetto, visto che anche Chiesa dovrà rientrare. Cioè, come lo vedresti eventualmente Perisic? Secondo te è un giocatore adatto?
Perisic lo vedo dappertutto, perché a parte quello che ha fatto l'ultimo periodo, ma è un giocatore che è completo, un giocatore a livello europeo che può fare tutto, può fare fatta tutta fascia, può fare la seconda punta, può fare, ovviamente adattato, ma ha queste qualità fisiche, tecniche, destro, sinistro, gioca a sinistra. Ma per esempio Gosens, che si pensa ovviamente è stato preso anche per sostituire lui, sì, è un mancino puro, e lui quando si rientra dentro il campo di destra non va a cacciare perdici, fa tutto. E ha questa capacità incredibile di tecnica, di forza fisica, bravo di testa, insomma, è preso un giocatore completo che magari nel tempo fa sentivo dire anche qualche mugugno, ma non so se conviene rinnovare. Un giocatore che se l'Inter lo perde, ciccia cose, si dovrà fare quello che ha fatto perdere, se non sarà facile. Se va alla Juve fa un acquisto importantissimo e può giocare a difesa 3, a 4, perché poi ricordiamocelo, la Juventus ha perso i due terzini negli anni che sono Cancelo e Spinazzola, che ci auguriamo sia rientrata più presto, che sono le più forti a livello europeo, e quindi in questo Perisic sarebbe un acquisto non super di più.
Certo. Antonio, tu che sei un'icona del Verona, della sua storia, io mi viene da dire che il segreto di questi ultimi anni, visto come è andata anche questa stagione, sia stata la chimica, l'alchimia tra il DS D'Amico e gli allenatori, prima Juric e quest'anno Tudor, con la parentesi, insomma,
anche
di Francesco.
La proprietà, Dimitri, eh?
Ecco, anche... E io però ti voglio chiedere, siccome si parla di nel radiomercato, insomma, da sia D'Amico che Tudor come candidati a un trasferimento a Bergamo, potrebbero essere loro due, come dire, gli uomini della ricostruzione Atalanta, e quanto perderebbe il Verona? Perché a mio giudizio rischia veramente di rimanere quasi senza spina dorsale, ma magari sto esagerando io.
No, ma credo che proprio il risultato di questi anni, non soltanto, diciamo, di piazzamento, perché insomma l'ha fatto Juric anche nel Torino quest'anno, che non era semplice dopo anni di difficoltà di lotta per una retrocessione, e quindi Verona perderebbe molto. Ovviamente bisogna poi trovare anche lì le persone giuste, perché poi l'alchimia che dicevi tu, che io ovviamente ho aggiunto il presidente, sì, perché la società ovviamente hanno agito insieme, e l'unico piccolo errore è stato Di Francesco, che poi è stato ovviamente sostituito da Tudor, e ha fatto forse ancora meglio di Juric, perché l'ha presa con 0 punti, con 3 sconfitte pronti via, e quindi ha fatto un calcio anche più qualitativo, magari rischiando di più rispetto a Juric, che magari basa più su anche per le difese più ermetiche, però hanno fatto calcio in maniera incredibile tutti e due. Juric ha aperto la strada, Tudor è stato quello che l'ha continuata, quindi D'Amico è un capolavoro. Faccio anche un accostamento quest'anno a Bari, che è successo, hanno preso Polito, una scelta diciamo condivisa dalla società, scelto dal presidente, e hanno fatto la squadra, scelto l'allenatore, hanno fatto la squadra in base a quello che doveva essere il discorso del progetto dell'Inter, se dovessero perdere tutti e due, insomma bisogna ripartire, non sarà semplice, certo la mentalità deve essere sempre quella. Se vanno all'Atalanta, o diciamo così, dall'Atalanta all'allenatore, io lo cambierei, cioè nel senso che per me cambierei il giocatore se qualcosa finisce. Sì. Io penso questo perché Gasperini quest'anno anche lì Comuni si arriva a sesto, ma insomma quello che ha fatto in questi sei anni è bisognerebbe veramente, perché è un grande allenatore. Poi se il ciclo è finito perché c'è anche stato un subentro di un'altra società, di un'altra quota per la società, il titolo americano, vorrà dire che avranno fare delle roscette. Certo, se prendono da Amico e Tudor vanno sempre in quella direzione, no? Di fare un certo tipo di calcio, però all'Atalanta poi devi anche ottenere dei risultati migliori di Verona, perché Verona secondo me fino adesso arrivare ottavo, nono, decimo è la loro realtà, a meno che poi non investano di più, ma lì c'è un discorso diciamo di pianificazione economica che non so se senti potrà fare, perché per adesso il loro calcio è questo rispetto diciamo a quelli dell'Atalanta. Basta vedere anche gli investimenti che ha fatto negli ultimi anni, importanti anche a livello economico, è normale che poi dovesse raggiungere determinati risultati e li ha ottenuti.
Antonio, nel salutarti un flash, se dovessi oggi giocarti una fiche su Salernitana o Cagliari, su chi te la giocheresti?
Per
la salvezza, ovviamente.
Come Milan e Inter, l'80% Salernitana e 20% Cagliari. Sembra normale. Poi nel caso ci sta tutto. Sono proprio qui a Cagliari, sono venuto a portare un nostro ragazzo in questo centro meraviglioso di Assimili. E grande struttura, veramente con organizzazione perfetta, e quindi c'è questa problematica però che anche loro in questo campionato, nonostante i cambi di allenatore, sono una situazione all'ultimo step. Nel calcio può succedere tutto, ma sanno anche loro che è una situazione che dipende sì da loro, ma anche da questo
punto di vista, soprattutto. È così. Antonio Di Gennaro, è stato un piacere, ci sentiamo grazie giovedì prossimo. Ciao grande Dice,
okay,
ciao Antonio. Ciao.